È bello vedere l'opera di Dio ed è bello vedere che nel mentre che tante volte a livello di gruppi, di comunità, sorgono difficoltà, problematiche, lo Spirito Santo si sta realmente prendendo il compito di costruire la Chiesa. È quella Chiesa sulla quale le porte dell'Hades non possono prevalere. Ed è molto bello, questo è molto incoraggiante. Sapere che lo Spirito Santo ce la sta mettendo tutta per farci comprendere cosa significa essere Chiesa, e questo nelle nostre relazioni con Dio, perché Lui è il capo, Lui è il cervello, e quindi senza il cervello il corpo è morto. Levate il cervello a un uomo, non può fare più niente. È il cervello che ci dà la consapevolezza di ogni cosa, ci dà la consapevolezza del corpo, è il cervello che ci dà il segnale della situazione, anche di quando un membro soffre, il cervello. Allora dicevo, lo Spirito Santo sta realmente facendoci comprendere cosa significa essere Chiesa nei nostri rapporti, prima con Dio, membri, e Lui il capo, il cervello, nei nostri rapporti di gruppo, cosa significa essere legati da una sottomissione reciproca di amore, cosa significa tutte queste lezioni che non avremmo mai potuto imparare per la nostra testa dura, o avremmo deformato per i nostri concetti sbagliati, perché ricordate purtroppo che ognuno di noi si porta delle idee personali, ognuno di noi purtroppo pretende tante volte di fare testo con la sua mente, con la sua cultura, con le sue esperienze, ma lo Spirito Santo sa che non è possibile che possiamo essere di un pari sentimento e di una stessa mente e di un medesimo sentire, a meno che questa mente, questo sentimento, questo sentire non sia quello di Cristo. Ma se rimangono i nostri, non potremo mai essere d'accordo, mai riuscire a vivere questa unità. E lo Spirito Santo sta facendo questo in una maniera sempre più forte, in una maniera sempre più reale, e questo ci induce proprio ad essere sereni, ad essere tranquilli, a sapere proprio in chi abbiamo creduto e che Lui porterà a compimento l'opera che ha iniziato in ognuno di noi fino al giorno di Cristo Gesù. Ma questa sera proprio sentivo qualcosa di particolare, molto in armonia con quello che è stata l'espressione che Dio ha dato a Graziella, con quella che è stata anche l'espressione che Dio ha dato a Gianni, e vogliamo prendere un attimo due brani, uno in Matteo, Vangelo di Matteo, al capitolo 6, c'è una parte in cui Gesù si rivolge ai discepoli, a quelli che si trovavano intorno a Lui, e si esprime in questa maniera, capitolo 6, verso 19. Non vi fate tesori sulla terra, dove la tignuola e la ruggine consumano e dove i ladri sconficcano e rubano. Ma fatevi tesori in cielo, dove né tignuola né ruggine consumano e dove i ladri non rubano, non sconficcano, perché dove è il tuo tesoro, qui sarà anche il tuo cuore. Dove è il tuo tesoro, qui sarà anche il tuo cuore. Dio sta facendo qualcosa di importante in questi tempi proprio perché non vuole che nessuno di noi rimanga deluso, proprio perché non vuole che nessuno di noi costruisca o realizzi qualche cosa che da un momento all'altro può essergli levata. Ma vedete, però è strano, tante volte noi non comprendiamo questo, non comprendiamo questa opera dello Spirito Santo, non comprendiamo dove Dio sta orientando i nostri sguardi, e ci costruiamo degli obiettivi, delle visioni, delle cose da raggiungere, valorizziamo, diamo valore a delle realtà che in qualche modo possono esserci levate. E quando parliamo di tesori non ci riferiamo chiaramente semplicemente ai soldi, perché è facile dire va bene, ma io non amo i soldi, a parte che è difficile separarsi dall'amore dei soldi, ma grazie a Dio Lui sta guarendoci, non dall'avere denaro, ma dall'amore per il denaro, perché il denaro è qualcosa di utile per essere speso, è qualcosa che può essere una benedizione, ma l'amore per il denaro, voi sapete tutti, può diventare una grande maledizione. Ma dicevo, quando
Gesù parla di tesori, voi sapete benissimo che lui non si riferisce solamente alla ricchezza, come fu quel problema, quell'ostacolo che bloccò il giovane ricco, ad esempio, dal riconoscere e dal seguire Gesù, perché il suo tesoro, proprio quello a cui aveva dato più valore, era la ricchezza, e gli veniva difficile metterlo al secondo posto rispetto a Gesù. Ma tesoro poteva essere qualunque cosa. Gesù fece vedere che tesoro potevano essere i sentimenti umani. Chi ama padre e madre più di me non è degno di me. Chi non odia, stiamo attenti a questo. Ora qualcuno dice, allora io sono in sintonia con Gesù perché io odio mia madre. No. Dobbiamo comprendere che Gesù sta parlando in un'ottica di legame morboso, dove tante volte noi valorizziamo troppo quello che è un sentimento umano, quello che è una ricchezza, quello che è una nostra idea, quello che sono dei nostri obiettivi, tante cose che in qualche modo valorizziamo più delle altre e cominciamo a tendere verso questi obiettivi, ma lo Spirito Santo vuole un attimo avvertirci. E questo è importante che lo comprendiamo soprattutto nell'ottica del nuovo patto, vedete? Perché nell'ottica del vecchio patto la gran parte degli obiettivi erano esterni. Dio faceva le promesse al suo popolo e diceva: se tu mi segui io ti farò a prosperare, vincerai i popoli, sconfiggerai gli altri, ti andrà tutto liscio, non avrai nessun problema. Ma nel nuovo patto, pur essendo una promessa migliore, non c'è tante volte la garanzia di una vittoria esterna. Ricordate, alcuni per fede furono martirizzati, alcuni per fede vagarono nei deserti, furono incompresi, ma perché? Stavano scoprendo un tesoro più grande. Cosa ci vuole dire Gesù dopo 2000 anni per quello che riguarda il nostro cammino pratico? Cosa ci vuole fare comprendere? È proprio molto sottile. Tante volte la tendenza che abbiamo a valorizzare qualche cosa, a cercare di raggiungere qualche cosa, e lì soffriamo tremendamente poi quando veniamo impediti su quell'obiettivo, su quella cosa da raggiungere. Come dire, tante volte facciamo dei progetti economici, un bel affare, ora farò questo affare, diventerò azionista di questa impresa e poi fallisce tutto. Ora andrò in questo paese, finalmente potrò trovare il lavoro che mi piace e invece finiamo morti di fame. Ora andrò lì, andrò a destra, andrò a sinistra, magari pure chiedendo aiuto al Signore. Signore, aiutami, aiutami a scoprire quello che per me vale. E lo Spirito Santo vuole farci comprendere che Dio certamente vuole occuparsi anche delle nostre cose pratiche, ma ha in mente qualche cosa di più grande prima, ha in mente di farci scoprire un tesoro dove non possiamo essere defraudati, dove non possiamo essere imbrogliati, dove nessuno può venirci a rubare. Tante volte il nostro tesoro potrebbe essere la gloria, il successo umano, religioso, spirituale, ma anche quella gloria ci può venire a essere rubata. Se è qualcosa di umano, se è qualcosa che fa parte della logica umana, Dio non ci dà la garanzia che non perderemo quel beneficio, quel benessere. Dio non ci dà questa garanzia, fratelli. Stiamo attenti. Tante volte non comprendiamo questo e andiamo in profonde crisi quando il potere che ci eravamo costruito alla fine crolla, quando l'idea che ci eravamo fatti, l'ideale che dovevamo raggiungere, non lo raggiungiamo più. E lì c'è una sofferenza grande, lì veniamo privati della nostra gioia, lì veniamo privati della nostra serenità. Perché? Perché il nostro tesoro ancora è qualche cosa, sì che è un poco spirituale, sì che nasce da Dio per una certa percentuale, ma che è sempre riferito a qualche cosa di esterno, a qualche cosa che fa parte della logica terrena, umana. Su quella logica, fratelli, il diavolo tante volte ha il diritto e non lo possiamo impedire.
Potrebbe sembrare deprimente quello che sto dicendo. Dice, come non possiamo impedire il diavolo? Per ben due volte, disse l'apostolo Paolo, ho cercato di venire a voi, ma Satana me lo ha impedito. Ma cosa dici, Paolo? Tu, con la tua autorità apostolica, non potevi tu essere a impedire al diavolo? Ma ancora in Apocalisse, il diavolo butterà alcuni di voi in prigione. Ma come? Che fede avete? Ma anche lo stesso Paolo si trovò in prigione, ma non era imprigionato quello che era il tesoro più grande della sua vita. Lì lo Spirito Santo sta cercando di renderti libero, libero di esprimere, libero di vivere questi tesori meravigliosi che non possono essere rubati da nessuno. E questo è importante, fratelli, perché senza che ce ne rendiamo conto, noi, anziché valorizzare la realtà di Cristo in noi, valorizzare l'opera di Cristo in noi, valorizzare la pace, l'amore, la gioia, l'armonia meravigliosa che Dio ci ha dato, senza rendercene conto, tendiamo a costruirci una qualche cosa che vale però all'esterno. Costruiamo, partoriamo delle idee, ci creiamo dei concetti, vogliamo raggiungere dei risultati, e tante volte alla fine entriamo in depressione perché nel visibile sembra che questi risultati non corrispondano alle nostre aspettative. C'è sempre qualcuno che ci impedisce, ma io ti dico che nessuno può impedirti di vivere la libertà dello Spirito Santo, nessuno può impedirti di amare, nessuno può impedirti di gioire, nessuno può impedirti di avere pace. Ma tante volte noi non ci interessa forse questo, perché stiamo valorizzando altre cose, stiamo facendo dipendere la nostra gioia, la nostra pace, la nostra sicurezza, il nostro amore da qualche cosa ancora di esterno, lì dove il nostro tesoro è il nostro cuore, il nostro investimento affettivo. Stiamo dipendendo per la nostra sicurezza, stiamo valorizzando qualche cosa che non fa parte di questa eredità di Dio, e lì soffriamo tremendamente, lì soffriamo tremendamente, perché ci rendiamo conto che mai forse potremo avere pace, mai potremo avere gioia. Ci sarà sempre qualcuno che ci impedirà, ci sarà sempre qualche cosa all'esterno che non potrà rendere completa la nostra allegrezza. Ma Dio non ci ha progettati per non vivere nella gioia, nell'allegrezza, pur nelle difficoltà, pur nelle afflizioni, pur nelle prove, pur in tutte le cose esterne. Dio ci ha progettati per vivere nella gioia, per vivere nella pace, per vivere nella potenzialità dello Spirito. E allora lì lo Spirito Santo vuole farci realmente vedere, scoprire quelle cose da cui niente e nessuno ci potrà mai separare. Fratelli, è strano, noi ci leghiamo, ci costruiamo sicurezze, non c'è niente di male, tante volte possono essere sicurezze morbose, rapporti tra uomo e donna, c'è una benedizione grande, ma dicevo a molti che se la cosa più grande che riesci a vivere è l'ideale, è l'idea di una donna, allora penso che in cielo non ci vorrei andare, perché lì questo rapporto è secondario, perché saremo tutti angeli. C'è un sentimento ancora più grande, e se il massimo sentimento che tu riesci a provare è l'amore per un uomo e per una donna, sarai deluso quando andrai in cielo, dove c'è un sentimento ancora più forte. Non sto negando l'importanza del rapporto uomo-donna, ma sto dicendo che c'è qualcosa di più grande, perché un rapporto uomo-donna, un sentimento bellissimo, oggi come oggi può finire, può scomparire, può distruggersi da un momento all'altro, e potremmo piangere continuamente questa perdita, così come può scomparire la fiducia in un gruppo, così come può scomparire quel valore che avevi dato a un'idea, a un obiettivo da raggiungere. Ma c'è qualche cosa, c'è un valore che non può mai scomparire, ed è lì che lo Spirito Santo questa sera cerca di portarci, cerca di farci comprendere. E andiamo al secondo brano, che si trova in Romani. Al capitolo 8, verso 31.
dopo che si esprime quella potente benedizione, quel potente progetto di Dio, dice che quelli che ha preconosciuti, li ha predestinati a essere conformi all'immagine del suo figliuolo, li ha chiamati, li ha giustificati, li ha glorificati, come a dire, Dio ha fatto il massimo che poteva fare per darci tutto quello che ci serve. E qui c'è un inno di vittoria, ma questa vittoria non ha a che fare sempre con una vittoria esteriore, apparentemente. E infatti qui si esprime in questa maniera: che diremo dunque a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Se Dio è per noi, chi potrà essere contro di noi? E sapete, la cosa peggiore è che tante volte siamo noi stessi contro di noi. Siamo gli unici a poterci impedire la grazia, la gloria di Dio, perché non ci alleiamo col nostro spirito, perché non ci alleiamo con la potenza della gioia di Cristo in noi. E allora siamo gli unici a poterci impedire di vivere questo tesoro interiore, di vivere questa libertà. Colui che non ha risparmiato il suo proprio figliuolo, ma l'ha dato per tutti noi, come non ci donerà egli anche tutte le cose con lui? Come non ci saranno donate tutte le cose con lui? Ma di che cose sta parlando, fratelli? Qualcuno dice, ecco, come Dio non mi donerà la Mercedes nuova? Come Dio non mi donerà? Tante volte voi sapete che in tanti posti questa fede è stata espressa semplicemente per un beneficio umano. Come Dio non ci darà una chiesa con i pavimenti di cristallo o con il tetto d'oro? Come Dio non ci darà? Ci ha dato Gesù, certamente ci potrà dare qualcosa di più prezioso. Ma cosa c'è più prezioso di Gesù? Cosa c'è? Qualcuno, leggendo questo verso, dice, ci ha dato il suo figliolo, ora chiaramente ci può dare tutto. Come a dire, del suo figliolo non ce ne facciamo niente, cerchiamo di prendere il resto. Sembra strano, ma tante volte è proprio così. Non comprendiamo quello che significa che ci è stato dato Cristo e che ci è stata data una vita a immagine di Cristo. E diciamo, sì, a noi interessano le altre cose. Tutte le altre cose, sì. Ma tutte le altre cose, in realtà, ci possono essere rubate da un momento all'altro. Tutte le altre cose possono da un momento all'altro crollare: sentimenti, affari, chissà che cosa. Ma Cristo e la sua opera in te, se stai valorizzando quella, quella non può mai crollare. Come non ci donerà egli anche tutte le cose con lui? Mi piace questo con lui, non a parte, non senza di lui. Tutte le cose con lui, cioè tutto quello che significa Cristo, ci è stato donato dal Padre. Chi accuserà gli eletti di Dio? Chi li accuserà? Sì, forse sono stati fatti tanti processi là dove ci sono nazioni, dove c'è la persecuzione. Forse tanti credenti sono finiti in prigione, accusati ingiustamente. Forse tanti stanno soffrendo ancora nelle prigioni. Forse tu stai soffrendo il giudizio degli altri, non in una prigione fisica, ma magari in una prigione di critica, in una prigione di sparlamento, in una prigione di incomprensione, in una prigione di indifferenza, in una prigione di insofferenza. Forse tu stai soffrendo in questa prigione, ma chi ti può accusare? Chi può accusare gli eletti di Dio? Dio è quello che li giustifica. Siamo stati giustificati, giustificati per fede, abbiamo pace con Dio. E se Dio è in pace con noi, chi potrà condannarci? Chi accuserà gli eletti di Dio? Chi sarà quello che li condanni? Perché dopo l'accusa c'è pure la condanna. Veniamo accusati e veniamo condannati per una logica e per una giustizia umana. Ma chi può accusarti? Chi può condannarti?
se Dio è quello che ti giustifica e se Gesù ha pagato per te, è morto, è risuscitato, è alla destra di Dio e intercede per noi, un avvocato a tempo pieno, un super procuratore, però contro la mafia del diavolo, che intercede, che fa anche da difesa per noi costantemente. E anche se tanti potessero maledirci, dire male di noi, impedisce alla maledizione di arrivare nella nostra vita, perché Lui è il nostro avvocato difensore. Chi ci separerà? E andiamo al centro di quello che sentivo questa sera per ognuno di voi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Chi ci separerà? Chi ti separerà? Chi ti potrà separare dalle ricchezze di Cristo se il tuo cuore sta tendendo a quelle? Perché se il tuo cuore sta tendendo solamente a una posizione, a un ruolo, ci sarà qualcuno forse che cercherà quel ruolo al posto tuo e te lo leverà e ti separerà da quel ruolo. Se la tua sicurezza e il tuo tesoro è solamente un benessere economico, può essere che un giorno dopo avrai un grande crack finanziario, e allora cosa fai? Andrai a piangere depressione in qualche ospedale psichiatrico o continuerai a lodare il Signore? Se il tuo tesoro dipende dal giudizio degli altri, ti sei fatto forte dal fatto che tutti dicono bene di te, cosa farai quando gli altri cominceranno a prenderti in giro, a perseguitarti? Cosa farai? Se la tua sicurezza dipende dal tuo benessere fisico, cosa farai quando invecchi? O cosa farai quando ti succede un problema? O quando ti viene una bronchite? Cosa farai? Andrai in crisi? Cosa farai? Tante volte la nostra stessa incolumità fisica può subire delle cose, un incidente. Quante cose possono da un momento all'altro venirci contro e rompere il nostro corpo? Cosa facciamo se il nostro tesoro è il nostro corpo? Moriremo col nostro tesoro. Ma chi ti separerà? Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Chi? Se il tuo tesoro, se quello che stai valorizzando non sono le tue idee, non sono i tuoi obiettivi, non sono le cose che tu pensi, ma sono le cose che Dio ha fatto, se stai valorizzando quello che Lui ha fatto, se stai valorizzando la gloria di Dio dentro di te, se stai valorizzando la gloria di Dio dentro gli altri, se stai valorizzando la gloria di Dio nella sua Chiesa universale, chi ti separerà da questa realtà? Saranno le tribolazioni, le difficoltà, i travagli che stanno avvenendo in questo momento in tutti i gruppi, singolarmente e nei rapporti interpersonali? Saranno questi travagli? Certo, se il tuo tesoro era la tua comunità, sì, andrai molto in crisi. Se il tuo tesoro era solamente quello che pensavano gli altri, soffrirai tanto. Se il tuo tesoro erano tante idee che ti eri fatto, soffrirai. Ma se il tuo tesoro è la pace, è la gioia, è la libertà dello spirito, chi ti separerà? Che cosa potrà impedirti di gioire, di mantenere la pace, di crescere in questa pace, in questa libertà? Chi ci separerà? Sarà forse la tribolazione, la distretta, la difficoltà, il momento difficile di prova? Sarà forse la persecuzione? Sarà forse la fame? Sarà forse la nudità? Sarà forse il pericolo? La paura di qualche cosa che ci deve succedere da un momento all'altro? O la spada? O gli attacchi del nemico? Sarà questo che ci potrà impedire di realizzare le cose che valgono? Come è scritto, per amore di te stesso, noi siamo tutto il giorno messi a morte, siamo stati considerati come pecore da macello. Anzi, andiamo verso la fine, in tutte queste cose noi siamo più che vincitori. In virtù di colui che ci ha amato, fratelli, è questa la vittoria. La vittoria è il fatto che Dio ci ha amato, Dio ci ha dato delle cose che non possono mai essere corrotte, Dio ci ha dato una pace, un'armonia interiore, Dio ci ha dato un'unità di corpo, un essere chiesa, Dio ci ha dato delle realtà preziose e meravigliose che non possono essere mai distrutte. Ecco perché nessuno ci può separare da queste cose. Perché se vediamo solamente quelle che cerchiamo di costruire noi, dovremmo dire che ogni volta veniamo separati dai nostri progetti. Appena facciamo un progetto, subito succede qualcosa di diverso. E là cosa facciamo? Sapete che il pericolo più grande qual è? Di qualcuno che pur di portare avanti il proprio progetto, senza rendersene conto, comincia a chiedere aiuto, non dico al diavolo direttamente, ma senza volerlo, a qualche cosa che poi è la suggestione, la manipolazione, e allora lì, nel desiderio che il proprio progetto, la propria idea, il proprio pensiero, non la gloria di Dio, il proprio pensiero si manifesti, allora lì non si vuole separare da queste cose. E lì purtroppo spesso possiamo essere aiutati da qualcuno che pur di non farci scoprire i veri tesori, la vera gloria di Dio dentro di noi, la vera pace, la vera gioia, pur di non farci cambiare, dirà: non ti preoccupare, cambio tutte cose attorno a te, basta che non cambi. E questo può essere solamente il diavolo. Lui vuole farci edificare un edificio che non è oro, argento, pietre preziose, ma che è fieno, paglia. E se noi siamo così intenzionati a dover per forza portare avanti la nostra idea, il nostro progetto esteriore, non sto parlando della gloria di Dio, allora lì potremo forse avere aiuto, senza che ce ne rendiamo conto, da qualcuno che dice: non, io mi levo dal mondo visibile, io ti faccio spazio, io ti faccio la strada libera, l'importante è che tu non cambi, l'importante è che tu non guarisci interiormente, l'importante è che tu non ti rinnovi, l'importante è che tu non ti santifichi veramente, l'importante è che tu in realtà rimani un cristiano bambino, carnale, perché anche se poi arrivi a degli obiettivi grandi apparentemente, so io, ti dirà il diavolo, come puoi fregarti, so io come andare a prendere quel sentimento represso, so io come andare a prendere quelle paure che non hai mai superato, so io come andare a prendere quelle gelosie, so io come andare a prendere quell'invidia che hai sempre nascosto, so io come andare a prendere quel desiderio sessuale represso, so io, ti dirà il diavolo, non ti preoccupare, io ti faccio strada, largo, tutto il mondo è tuo, nel nome di Gesù, basta però che non scopri quella libertà meravigliosa, quell'opera che Cristo ha fatto in te. E spesso purtroppo facciamo così, siamo come dei bambini capricciosi che vogliamo le cose ma non vogliamo crescere, non vogliamo cambiare noi, vogliamo sempre che cambiano gli altri, ma Dio ci sta chiamando a cambiare per scoprire che niente ci può separare. E concludiamo con questo verso, dice: poiché io sono persuaso, è una convinzione ferma quella che l'apostolo Paolo ci sta esprimendo questa sera, che né morte, fratelli, né morte. Qualcuno dice: ma la morte, né morte. Per la paura della morte il diavolo ci tiene schiavi. Ma in Cristo non siamo stati liberati dalla morte fisica, ma dalla paura della morte sì, perché non possiamo più morire. Non possiamo più morire. Tante volte quando ti viene paura, dillo al diavolo, dillo. Ma tanto tu non mi puoi ammazzare. Sì, forse puoi uccidere il mio corpo, ma ormai chi è in Cristo ha vita eterna. Alleluia! Non mi puoi uccidere più perché ormai sono eterno. Ci credi veramente che in Cristo la morte è stata sconfitta? Siamo entrati nell'eternità. Anche se il nostro corpo può essere ucciso, può morire. Né morte, né vita. Come dice né vita? Qualcuno dice: io faccio la vita. Ma neanche questo genere di vita, quelle che apparentemente chiamiamo vita, ma che in realtà è solamente morte. Né angeli, tante volte parliamo tanto della potenza angelica, non solamente nel senso negativo, perché ci sono angeli di Satana, ma neanche loro possono fare qualcosa per impedirti. né principati, né potestà, né cose presenti, né cose future, né potestà, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura. Dice, ma qua non parla delle mogli, per esempio, o dei mariti. Dice, parla di creature, di angeli, di potestà, di principati, ma non parla né di suoceri né di mogli. Niente e nessuno, niente e nessuno, dice l'apostolo Paolo, sono persuaso. E questa sera è importante che tu ed io diventiamo insieme all'apostolo Paolo persuasi, convinti, ma non di una convinzione mentale teorica, ma di una convinzione profonda, che niente e nessuno, se stiamo valorizzando, se stiamo puntando, se i nostri occhi sono su questi tesori, se il nostro desiderio è di crescere nella pace, crescere nell'amore, crescere nella gioia vera, nessuno te lo potrà impedire, nessuno. Ci credi? Ci credi? Sei persuaso? Abbiamo bisogno di avere questa fiducia, perché subito, appena confessiamo questa fiducia, subito dopo, appena usciamo magari di qui, ci sarà subito qualche cosa che ci vorrà separare da questa pace e gioia, dall'amore di Cristo. Ma se tu sei persuaso, sei convinto, questa cosa la vedrai con altri occhi. Se tu invece sei lì lì proprio, distratto, se non stai realmente contemplando, guardando, desiderando di amare di più, desiderando di avere più pace, desiderando di realizzare di più la gloria di Cristo, se non sono questi i tuoi desideri, è chiaro che la prima cosa sarà un'occasione per distrarti e per farti dire, ah sì, nessuno mi può separare. Ecco, ora che avevo un poco scoperto l'amore di Dio, mia moglie si è arrabbiata, è finita tutta l'allegria. Ora che avevo scoperto l'amore di Dio, il mio responsabile, il mio pastore, il mio prete ha avuto i 5 momenti, i 5 minuti, sono sempre momenti, 5 minuti, e me ne ha dette di tutti i colori. Ora che avevo questa pace, mi è successo un incidente, allora altro che no.
C'è qualche cosa che mi può separare? No, non c'è nessuno e niente. Se tu stai valorizzando queste cose dentro di te, non c'è nessuno e niente che ti può separare. Nessuna né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Ci alziamo in piedi. Questa sera lo Spirito Santo vuole darci questa stessa persuasione, perché tante volte non siamo molto persuasi, siamo convinti di un sacco di fesserie, ma proprio delle cose importanti non siamo convinti, non abbiamo certezze. Ma lo Spirito Santo questa sera ti vuole dare una certezza, ti vuole fare comprendere realmente che se tu stai scoprendo che i tesori più grandi Dio li ha messi dentro di te e sono tesori incorruttibili di pace, di gioia, sono realtà eterne che forse in questo sistema non saranno molto valorizzate, chi ama non ha molta fama. Non è un uomo di successo chi ama, forse è un uomo sconosciuto, ma negli standard di Dio è molto più elevato di chi invece sta portando avanti tante altre cose che non sono l'amore. E il giudizio di Dio, non sto qui a ripeterlo, lo sappiamo tutti, è su quanto amiamo. Non gli interessano le altre cose, quanto stiamo scoprendo, quanto stiamo esprimendo di questi tesori che abbiamo scoperto, che stiamo apprezzando e che stiamo realizzando della grazia di Dio. Quanto? La misura. Non c'è qualcuno che può dire, ah ma sai, c'era questo, c'era quello, sai, io sono stato in quella chiesa, quell'altra, là mi hanno combinato questo, là quell'altro, quello mi diceva così, quello mi ha confuso, l'altro mi diceva a destra, uno a sinistra, uno sotto, l'altro sotto sopra. Mi sono confuso, sono stato impedito, sono stato separato. No, perché quello che Dio ha fatto non è una realtà esterna da cui qualcuno ti può separare, ma è una dimensione interiore dalla quale solamente tu puoi separarti, se non hai fiducia, se non credi nell'amore e nella grazia di Dio. E qui questa sera Dio vuole una persuasione in ognuno di noi, vuole un sì, sì Signore, sono convinto, sono persuaso che non ho il diritto di lamentarmi, come a dire che tutte le cose che mi succedono possono ostacolarmi, possono separarmi. No Signore, anzi la tua parola stessa dice che tutto può cooperare al mio bene se io rimango in quell'atteggiamento di fiducia. Non solo possono cooperare queste difficoltà perché ci fanno scoprire di più un cambiamento interno,
E allora vogliamo realmente scoprire questa realtà, questa verità che ci fa liberi, ed essere persuasi e convinti dallo Spirito Santo che niente e nessuno ci potrà separare dall'amore di Dio, senso verticale, dall'amore dei fratelli, senso orizzontale, da questa perfetta unità e dall'essere realmente questo meraviglioso corpo di Cristo. Niente e nessuno, il diavolo ce la metterà tutta per dimostrarti che invece ci sono tante cause di separazione, ma se tu cominci a basarti, a camminare su quello che Dio ha fatto, ti accorgerai di pervenire sempre di più a un'unità, a un amore, a una forza, e non sarai impressionato da tutte le apparenti separazioni, da tutte le apparenti confusioni, da tutte le fratture che stanno avvenendo nella mente degli uomini, come stanno avvenendo nella dimensione sociale, perché in fondo quello che vediamo nel campo politico, nel campo sociale, non è altro il riflesso di quello che sta avvenendo nella dimensione emotiva, mentale dell'uomo. Non saremo per niente in crisi, ma anzi proclameremo sempre di più che siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amato.